Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Piccola storia del pensiero cristiano.
Dagli albori alla vigilia del terzo millennio.
Testo e ricerche Laura De Luca. Voce narrante e regia Mara Miceli.
Radicali e rapidi i mutamenti all'interno della Chiesa tra il VI e il VII secolo. Terre di antica tradizione cristiana, da Gerusalemme ad Antiochia, da Alessandria a Cartagine, cadono nelle mani dell'Islam che già sta dominando in Oriente. Molti cristiani abbracciano la nuova fede. Papa Gregorio Magno è stato eletto nell'anno 590. Famiglia romana senatoriale del proprio palazzo sul Celio ha fatto un monastero, fondandone altri 6 nei suoi possedimenti. Papa organizzatore, lotterà contro le pestilenze, le carestie e le guerre e amministrerà egregiamente il già immenso patrimonio di San Pietro, affermando sempre più il dominio religioso e politico sull'Occidente barbaro, che lo impone come intermediario fra l'Occidente e i barbari. Instancabile organizzatore, ma anche e soprattutto contemplativo, dobbiamo a lui la riforma liturgica e il canto gregoriano. Ascoltiamo come parlava al popolo.
Vediamo con quale risultato l'intensità dell'amore rende ancora più tenace la ricerca in questa donna, Maria, che la forza del sentimento spinge a guardare ancora nel sepolcro, anche dopo avere bene osservato. Si legge: vide due angeli vestiti di bianco, seduti l'uno da capo, l'altro ai piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Che significa questa apparizione dei due angeli seduti, uno da capo e l'altro ai piedi? E tenendo presente che in latino angelo significa messaggero, se non che doveva essere annunciato nella sua passione colui che è Dio prima dei secoli e uomo alla fine dei tempi. L'angelo seduto dalla parte del capo è un richiamo a quanto scrive l'apostolo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Mentre per quello che sta ai piedi, pensiamo a quest'altro passo giovanneo: il Verbo si fece carne e abitò fra noi. Questi due angeli possono essere anche simbolo dei due testamenti, l'Antico e il Nuovo, trovandosi insieme nel luogo ove era stato deposto il corpo del Signore. Infatti, dei due testamenti che annunciano con accenti concordi il Signore incarnato, morto e risorto, possiamo immaginare l'Antico come posto dalla parte del capo, il Nuovo da quella dei piedi. Pensiamo anche ai due cherubini che coprono il propiziatorio e si guardano con i volti orientati verso di esso. Cherubino significa pienezza di scienza. E cosa dobbiamo vedere in essi se non i due testamenti? Il propiziatorio cosa designa se non il Verbo incarnato? Di lui Giovanni scrive: egli è infatti propiziazione per i nostri peccati. L'Antico Testamento annuncia come evento da compiersi ciò che il Nuovo indica attuato in Cristo, e tutto ciò è un richiamo ai due cherubini che si guardano orientando il volto verso il propiziatorio. I due testamenti rinchiudono in sé l'incarnazione del Signore e non tolgono da Lui il loro sguardo, annunziandone in modo concorde il mistero.
Dopo Papa Gregorio Magno, i pontefici romani ricorrono ben presto, contro il pericolo longobardo, all'appoggio diretto dei Franchi. L'alleanza che ne deriverà porterà enormi conseguenze, prima fra tutte la nascita dello Stato della Chiesa. La fonte principale di notizie sulle tormentate e decisive vicende del Regno Franco è Gregorio di Tours, che ci aggiorna tra l'altro proprio sulla conversione del loro re Clodoveo, culminata con il battesimo avvenuto nell'anno 496. Ecco in particolare la cronaca di una conversione dall'arianesimo al cattolicesimo, a riprova delle due anime della fede cristiana spesso conviventi nei regni barbarici.
Una grande persecuzione contro i cristiani sorse nelle Spagne durante quell'anno. Molti furono condannati all'esilio, privati delle loro proprietà, macerati dalla fame, rinchiusi in carcere, colpiti a frustate e massacrati con svariati tormenti. Alla testa di questo crimine vi fu Gonsuinda, che dopo il suo matrimonio con il re Atanagildo, il re Leovigildo aveva preso. E colei che aveva inflitto ai servitori di Dio una nota d'infamia, incalzata dalla vendetta divina, anche lei fu marcata dall'infamia agli occhi del popolo intero. Infatti una nuvola bianca, oscurandole un occhio, tolse al suo sguardo quella luce che la sua mente non possedeva. Il re Leovigildo, da un'altra consorte, aveva due figli, il più grande dei quali aveva sposato la figlia del re Sigeberto, il più piccolo la figlia del re Chilperico. Ingunde, figlia del re Sigeberto, mandata con grandi ricchezze nella Spagna, fu accolta in gran festa dalla nonna Gonsuinda. Questa, anzi, non permise che Ingunde restasse a lungo legata alla religione cattolica. E così, con parole persuasive, cominciò a convincerla a ribattezzarsi nell'eresia ariana. Tuttavia quella rifiutava ostinatamente, dicendo: «Mi basta essere stata purificata una sola volta dal peccato originale, grazie al battesimo generatore di salvezza, e di aver confessato in una sola eguaglianza la Santa Trinità. Io confesso di tutto cuore di credere queste cose, e mai e poi mai recederò da questa fede». Gonsuinda, udendo quelle affermazioni, accesa dalla furia dell'ira, afferrò la fanciulla per i capelli e la scaraventò a terra. Dopo averla colpita a calci, comandò che, tutta coperta di sangue com'era, fosse denudata e immersa nella piscina. Tuttavia, affermano molti, la ragazza non allontanò mai il suo animo dalla nostra fede. Intanto Leovigildo diede loro una delle sue città, risiedendo nella quale potessero regnare. Essendosi recati in quella città, Ingunde cominciò a pregare suo marito affinché, abbandonando l'errore dell'eresia, egli riconoscesse la verità della legge cattolica. A lungo egli si oppose. Quando, infine, persuaso dalle preghiere di lei, si convertì alla legge cattolica e, dopo che fu unto con il crisma, prese il nome di Giovanni.
La penetrazione dei barbari nell'antico impero ha fatto sopravvivere in molti casi credenze e superstizioni pagane. Apostolo degli Svevi, Martino di Braga, originario di Pannonia, si dedica a scritti con intento pastorale. Ecco un esempio dei problemi che devono affrontare i missionari cristiani del VI secolo, attraverso un passo dalla sua opera, La correzione degli ignoranti.
Ma quando verrà la fine di questo mondo, tutte le genti e ogni uomo che ha origine dai primi due, cioè da Adamo ed Eva, tutti risorgeranno buoni e cattivi, e tutti verranno davanti al tribunale di Cristo, e allora quelli che nella loro vita furono fedeli e buoni saranno separati dai cattivi ed entreranno nel regno di Dio con gli angeli santi, e le loro anime con la propria carne saranno nella pace eterna, non più soggetti alla morte, là dove non ci sarà più né fatica né dolore, né tristezza né fame né sete, non più calura né freddo né tenebra né notte, ma sempre lieti, sazi, nella luce, nella gloria, saranno simili agli angeli di Dio, perché meritarono di entrare in quel luogo dal quale precipitò il diavolo con i suoi seguaci. Là dunque resteranno in eterno coloro che furono fedeli a Dio. Quelli poi che rimasero senza fede o non furono battezzati, o se furono battezzati dopo il battesimo ritornarono agli idoli e agli omicidi o agli adulteri, agli spergiuri e alle opere cattive e morirono senza pentirsi, tutti questi, sorpresi in tale situazione, saranno condannati col diavolo e con tutti i demoni che essi venerarono e di cui compirono le opere e saranno gettati per l'eternità con la loro carne nell'inferno, dove c'è per sempre quel fuoco inestinguibile e quella carne recuperata nella risurrezione geme fra i tormenti in eterno. Voi dunque fedeli che vi siete accostati al battesimo di Cristo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, considerate di che natura è il patto che avete stabilito con Dio proprio nel battesimo. Quando al fonte battesimale avete dato ciascuno il vostro nome, per esempio Pietro o Giovanni o qualsivoglia altro nome, così foste interrogati dal sacerdote: come vuoi chiamarti? Tu stesso rispondesti, se eri già in grado di rispondere, o sicuramente chi fu garante per te che ti accolse al fonte disse per esempio: il suo nome è Giovanni. E il sacerdote ti interrogò: Giovanni, rinunzia al diavolo e ai suoi angeli, ai suoi culti e idoli, alle sue ruberie, alle sue frodi, alle sue impurità e ubriachezze e a tutte le sue opere malvagie. E tu rispondesti: rinunzio. Dopo questa rinunzia al demonio, tu fosti interrogato di nuovo dal sacerdote: credi in Dio Padre Onnipotente? Tu rispondesti: credo. E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, Dio e Signore nostro, che nacque da Maria Vergine per opera dello Spirito Santo, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso e sepolto, scese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo, siede alla destra del Padre, donde verrà a giudicare i vivi e i morti. Lo credi? E tu rispondesti: credo.
La convivenza fra la nuova fede e le antiche credenze, fra la cultura pagana e quella cristiana, è oggetto di interesse di molti scrittori cristiani del VI e del VII secolo. Alcuni di loro progettano addirittura una fusione possibile, il superamento della contrapposizione. La cultura cristiana può illuminare quella pagana, suggerisce ad esempio Isidoro di Siviglia, e in questo senso cerca di leggere il patrimonio di tutta la cultura spagnola. Ascoltiamo dal suo libro Le etimologie, quella del termine Dio.
Il beatissimo Girolamo, uomo dottissimo ed esperto di molte lingue, fornì per primo la traduzione latina del significato dei nomi ebraici. Di questi molti ne ho tralasciati per brevità, alcuni invece ho voluto inserirli in quest'opera con il loro significato. La spiegazione dei termini di per sé fa capire cosa si vuole intendere con essi. Infatti, talune cose traggono la ragione del nome da motivi intrinseci. Inizio con i 10 nomi con cui Dio è chiamato in ebraico. Il primo nome di Dio per gli ebrei è El, che alcuni traducono con Dio. Altri, evidenziando la sua etimologia, traducono Ischiuros, cioè forte, in quanto non è limitato da nessuna debolezza, ma è forte, anzi onnipotente. Il secondo nome è Eloi, il terzo Eloè. Entrambi in latino significano Dio. A sua volta il nome Dio è traslitterazione dal greco. Infatti Dio in greco si dice Deos, cioè Phobos, timore, donde è derivato Dio, perché chi lo onora ne abbia timore. Dio inoltre è propriamente il nome della Trinità, in quanto si applica al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Alla Trinità si riferiscono anche gli altri appellativi di Dio sottoelencati. Il quarto nome di Dio è Sabaoth, che in latino si traduce degli eserciti o delle potenze, a proposito del quale gli angeli nel Salmo esclamano: «Chi è questo Re della Gloria? Il Signore delle potenze». All'ordinamento di questo mondo, infatti, sono preposte molte potenze, angeli, arcangeli, principati, potestà, tutti gli ordini della milizia celeste. Di tutti, però, egli è Signore. Tutti sono sotto di lui e soggiacciono al suo potere. Il quinto nome è Elion, che in latino si traduce eccelso, in quanto Dio è sopra i cieli, come di lui è scritto: «Eccelso il Signore, sopra i cieli è la sua gloria». Si dice eccelso nel senso di molto elevato. La preposizione ex, infatti, sta in luogo di molto, come esimio sta in luogo di molto superiore. Il sesto nome è Eie, cioè colui che è. Dio solo, in quanto è eterno, cioè in quanto non ha inizio, può veramente dirsi l'essere. Questo nome fu rivelato al santo Mosè per mezzo di un angelo. Difatti, a Mosè, che chiedeva quale fosse il nome di colui che gli ordinava di liberare il popolo dall'Egitto, venne risposto: «Io sono colui che sono, e dirai ai figli di Israele: colui che è mi ha mandato a voi». A paragone di lui, che veramente è, le cose soggette a mutamento divengono quasi come se non fossero. Infatti, ciò di cui si dice è stato, non è, e ciò di cui si dice sarà, non è ancora. Per Dio c'è soltanto l'essere, non l'essere stato o lo stare per essere. Solo il Padre con il Figlio e con lo Spirito Santo è veramente. A paragone del suo essere, il nostro è un non essere. Donde colloquialmente diciamo «Dio vive», in quanto l'essere che non è soggetto a morte essenzialmente vive. Il settimo nome è Adonai, che generalmente viene tradotto con Signore, perché Dio esercita il dominio su tutta la creazione, o viceversa perché tutta la creazione è soggetta al suo dominio. Dunque Signore è Dio, perché su tutto domini e perché tutti ne abbiano timore. L'ottavo nome è Yah, che si riferisce soltanto a Dio e risuona nell'ultima sillaba dell'Alleluia. Il nono è il tetragramma, cioè di quattro lettere, che in senso proprio indica Dio in ebraico. Esse sono Yod, He, Yod He, cioè due Yah, che col raddoppio producono l'ineffabile e glorioso nome di Dio. È detto ineffabile non perché non si possa nominare, ma perché in nessun modo può essere definito dai sensi e dall'intelletto umano. Perciò, poiché nulla degno di lui può essere detto, è ineffabile. Decimo nome, Saddai, cioè onnipotente. È chiamato onnipotente perché tutto può, ma nel senso che manda a effetto ciò che vuole, non nel senso che patisce ciò che non vuole. Se gli accadesse questo, infatti, non sarebbe affatto onnipotente. È altresì onnipotente perché sue sono tutte le cose che sono al mondo. Solo lui, infatti, ha potere su tutto il mondo.
E a proposito di confronto fra culture, tutt'altra aria tira in Oriente. Influenzato dalle idee platoniche, ecco Dionigi l'Areopagita, teologo di grande finezza ed originalità. I suoi nomi divini analizzano i nomi dati a Dio dalle scritture e sono un'occasione per affrontare la questione degli attributi di Dio, anche se è per la cristologia che il suo nome è, per così dire, passato alla storia. Nella teologia mistica insiste sulla impossibilità di conoscere Dio, che è definito feconda ignoranza. Eccone un passo.
Trinità sovraessenziale, oltremodo divina ed oltremodo buona, custode della sapienza dei cristiani relativa a Dio, guidaci verso la cima oltremodo sconosciuta, oltremodo risplendente ed altissima dei mistici oracoli, dove i misteri semplici, assoluti ed immutabili della teologia vengono svelati nella tenebra luminosissima del silenzio che inizia l'arcano. Là dove c'è più buio, essa fa brillare ciò che è oltremodo risplendente, e nella sede del tutto intoccabile ed invisibile ricolma le intelligenze prive di vista di stupendi splendori. Questa sia la mia preghiera. Ma tu, o mio caro Timoteo, applicati intensamente alle mistiche visioni. Metti da parte le sensazioni, le attività intellettuali, tutte le cose sensibili ed intelligibili, tutto ciò che non esiste e che esiste. E per quanto puoi, abbandonati, senza più conoscere, all'unione con ciò che è al di sopra di ogni essere e di ogni conoscenza. Nel tuo abbandono incondizionato, assoluto e puro, a raggio sovraessenziale della tenebra divina. Elimina tutto e una volta staccatoti da tutto, lasciati portare verso l'alto.
Altra voce cristiana d'Oriente è quella di Massimo il Confessore, che si rifà proprio a Dionigi, un'altra conferma della nettissima superiorità della cultura orientale. Mente filosofica raffinata, Massimo rappresenta l'approdo di una ricchissima tradizione. Nonostante le sue tendenze filosofiche, egli vive nella contemplazione.
Le cose create sono fuori della mente, ma essa riceve dentro di sé la loro contemplazione. Non così per Dio, eterno, infinito e immenso, che dona alle creature l'essere, il bene essere e il sempre essere. La sostanza razionale e intellettuale partecipa di Dio Santo e per il suo stesso essere e per l'attitudine al bene essere, parlo di bontà e di sapienza, e per il dono del sempre essere. In questo modo conosce Dio. Le cose fatte da lui, con la percezione, come si è detto, della sapienza creatrice contemplata negli esseri, la quale si trova semplice e non sotto forma di sostanza nella mente. Dio, esistendo di per sé ed essendo la stessa bontà e sapienza, o per meglio dire, essendo superiore anche a tutti questi attributi, non possiede assolutamente nessuna qualità contraria. Le creature, invece, avendo tutte per partecipazione e per grazia l'esistenza, quelle razionali e intellettuali anche l'attitudine alla bontà e alla sapienza, hanno qualità contrarie. Rispetto all'esistenza, il non esistere. Rispetto all'attitudine alla bontà e alla sapienza, il vizio e l'ignoranza. E tanto l'esistere sempre quanto il non esistere di esse è in potere di chi le ha create. Invece il partecipare della sua bontà e sapienza o il non parteciparne dipende dalla volontà delle creature ragionevoli.
Mentre i teologi cristiani d'Oriente si imparentano con la filosofia classica, a Occidente ecco l'importante alleanza fra il papato e i franchi, che avrà decisive conseguenze sulla nascita dello Stato della Chiesa. Dopo aver bloccato i musulmani a Poitiers, Carlo Martello appare come l'eletto di Dio e dall'Irlanda inizia intanto una nuova evangelizzazione della Gran Bretagna, dove si svilupperà in modo particolare il monachesimo. Questi stessi monaci favoriranno sempre più la diffusione della regola benedettina, mentre l'incoronazione a Soissons di Pipino il Breve come re bene sintetizza l'inizio di un nuovo potere temporale della Chiesa. Il decreto iconoclasta dell'imperatore Leone III Isaurico rialza il livello della disputa teologica. Campione contro l'iconoclastia è un monaco siriano melchita Giovanni Damasceno, che ritorna anche sull'antica disputa cristologica, che aggiunge la sua parola sulla doppia natura di Gesù.
Nel nostro Signore Gesù Cristo non è ammissibile nessun genere universale. Non ci fu, né c'è, né mai vi sarà un altro Cristo, composto da divinità e umanità, che è nella divinità e nella umanità e in quanto tale è Dio perfetto e uomo perfetto. Non è pertanto lecito affermare del nostro Signore Gesù Cristo una sola natura, e in tal modo, come nel caso di un individuo che consta di anima e corpo, parlare anche di Cristo che consta di divinità e umanità. Nel primo caso c'è un individuo. Cristo invece non è un individuo. Egli non ha il genere predicabile, predicato, della qualità cristica. Perciò diciamo che l'unione ha avuto luogo partendo da due nature perfette, la divina e la umana.
Piccola storia del pensiero cristiano.
Dagli albori alla vigilia del terzo millennio.
Testo e ricerche
Laura De Luca.
Voce narrante e regia
Mara Miceli.
Hanno partecipato al microfono
Irio Fantini, Gaetano Lizio, Gino Manfredi, Marcello Ricci, Rosario Tronnolone.
Un programma di Pagine e Fogli della Radio Vaticana.